Allora, la parola adesso a Lucio. Presidente, anziché due mani, direi giocare l'aria.
Allora, sarò abbastanza rapido, però intanto volevo rassicurare Marco, nel senso che è vero, a Crotone noi abbiamo la vicepresidenza nazionale dei giuristi cattolici. Da Reggio Calabria, il gruppo dei giuristi cattolici, prima di sciogliersi proprio su questa tematica, fece una mozione all'interno dell'associazione dei giuristi cattolici chiedendo il totale ribaltamento della famosa teoria che viene portata avanti dal presidente, che è D'Agostino, il professore D'Agostino, e tutta la sua corte. E siccome appunto non avvenne questo cambio di direzione, di ottica, chiusero la sezione. Queste sono cose che introducono anche il mio intervento, che è proprio sulla Calabria. Scusate, ma noi siamo molto campanilisti, ma lasciatemelo dire al primo congresso nazionale che avviene in Calabria. Parliamo di Calabria, ci piace, l'amiamo. Allora, il primo ricordo che vorrei portare alle vostre menti, alle vostre orecchie, se ne avete sentito parlare, è stata l'infelice affermazione che l'ex governatore Giuseppe Scopelliti fece in merito proprio alle candidature di persone, come le definì lui, di mezzuomini o uomini che hanno altri uomini, negando, anzi tranquillizzando tutta la Calabria. Lì in quel caso parlava anche come coordinatore dei circoli NCD su questa possibilità, dicendo assolutamente noi non candideremo mai né mezzuomini né uomini che amano altri uomini. Questa è un po' la genesi che portò il movimento calabrese a reagire su tutti i giornali a livello locale e nazionale, e ci portò ad un incontro con lui e con l'allora presidentessa della Commissione per le opportunità della Regione, Giovanna Cusumano. Durante questo incontro il governatore prese vari impegni, sia senza efficacia, ma solo dichiarativi, sia impegni come il finanziamento del Pride, che non solo non è avvenuto, ma i 1.500 euro proposti al Consiglio regionale calabrese noi li abbiamo rifiutati. E siamo civili, quindi autofinanziandoci. E questa è stata l'azione che noi siamo riusciti a portare avanti proprio dopo questa presa di coscienza, direi, del movimento. Cioè, da chi siamo governati e che possibilità di incisione abbiamo. E qui tutto l'intervento di Sergio, ma anche l'intervento tuo, insomma, sono stati interventi, a mio parere, illuminanti su quella che poi alla fine è la coscientizzazione, il prendere responsabilità della realtà in cui è cambiata. In questo momento, ecco, Marco diceva prima, giustamente, è giusto rischiare, e questo credo che sia per noi tutti, movimento, il paradigma più vero e più difficile, perché dire giusto rischiare vuole anche dire avere paura. Vuole anche dire, almeno per noi è così, vuole anche dire mettersi in situazioni in cui non hai nessuna garanzia. E questo lo dico perché le paure che noi avevamo per il Pride erano di essere 500, anche se poi siamo stati 7.000. Cioè, però è una paura che abbiamo accettato, e di fronte a questa paura, anche con il rischio di essere pochissimi, abbiamo deciso di andare avanti, e questo probabilmente ha scatenato una reazione da parte di tutta la società. L'ultimo punto: ci sono state fino adesso tre liste, oltre quella che abbiamo citato prima, che appoggiano le richieste che certi diritti al CIE, che il Movimento Calabrese ha fatto alla Regione, e sono, faccio i nomi perché faccio auto di queste liste, la lista Oliverio Presidente, l'altra Calabria e Autonomia e Diritti. Oltre queste, chiaramente sono tutte liste che fanno parte, che sono con Oliverio Presidente, il quale ho avuto il piacere e l'onore di conoscere qualche sera fa, e mi ha chiesto di sentirci dopo le elezioni, mi aveva anticipato di mail, che però ancora non mi arrivava di apertura, ma mi ha chiesto di sentirci dopo le elezioni per lavorare insieme. Probabilmente questo è il primo segno importante. E poi mi preme segnalare anche l'apertura da parte del Movimento 5 Stelle, che è stato con Cantelli, che è arrivato a presidente, è stato rapidissimo, nel giro di mezz'ora ha dato subito una risposta a una delle nostre proposte. Ecco, in quest'ottica di evoluzione e responsabilizzazione, io credo che ritornerà sempre, soprattutto su quella che è la responsabilità politica degli amministratori calabresi, il principio che è giusto rischiare responsabilità.
Grazie Luca. Anche per aver partecipato anche ieri e tutto oggi al nostro congresso, quindi è un'attenzione, diciamo così, non sporadica la tua, la nostra, alla nostra presenza qua, quindi ci fa piacere, insomma, avere. Abbiamo anche il piacere di studiare la parola di Nicolino Zosoni. Colgo l'occasione per ricordare a tutti che noi avevamo previsto alle 18 la proiezione di un video molto importante.
E sono le 17.55?
No, sono le 18.05. Quindi avresti già chiuso il tuo intervento in teoria. Però in pratica, visto che la presenza è molto buona, ti lascio 5 minuti per parlare. Dopodiché io allora davvero, aspetta, Nicolino, ti do subito la parola. Direi, organizziamo i lavori in questo modo, ci diamo tempo fino alle 18.30 per finire, poi proiettiamo il documento. Marco, mi ascolti? Marco Marchese, mi ascolti? Proiettiamo il documentario che volevamo dare alle 18. Quindi vi chiederei la sintesi nei vostri interventi, Grazie. Nicolino, a te la parola.
Allora, caro...
Sei presidente?
Sono presidente.
Caro presidente, la ringrazio della sua bontà nel concedermi la parola, ahimè, rattrappita. Per chi non mi conosce, ma soprattutto lo dico per chi ci ascolta attraverso le onde herziane di Radio Vaticano, io sono una mummia, reduce dalla fondazione del primo movimento di emancipazione delle di tutti gli omosessuali, che ha l'acronimo FUORI, e che nell'ultimo congresso celebrato a Milano alcuni anni or sono, io proposi di cambiare la I, che era italiano, in I internazionale, e fui eletto in quel frangente presidente. Devo rammemorare a questa alma aula che nel 1972, mi pare ai primi di marzo, venne celebrato a Sanremo, il primo congresso di sessuologia, laddove c'erano delle relazioni scientifiche che dicevano la patologia dell'omosessualità, gli omosessuali sono malati, e fuori c'era un gruppetto di giovinastri, attuali, settantenni, che sono riusciti con la loro tecnica a far fallire quel almo congresso. E da lì nacque il fuori. Ebbene, la prima, diciamo, motivazione era fuori dai cessi della grazia. E riuscito. A quell'epoca non c'era, non avevamo tutto l'elenco delle richieste, né tampoco di pensare agli omosessuali vecchi, alle checche vecchie. Il tempo che Cinico e Baro, caro presidente, ci pone a tutt'oggi la responsabilità di pensare alle checche vecchie. E soprattutto ai froci vecchi. Io mi onoro, sono come Martin Luther King, perdonate la modestia, che Martin Luther King parlava di negri e ha sdoganato la parola negra. E diceva, io ero un giovane studentello del liceo, sentivo la radio americana del Wheelsfield a Tripoli, e dicevo una sola scuola, un solo autobus per tutti. venendo al giorno di oggi alla legislazione italiana, una sola legge, un solo matrimonio per tutti, o non c'è il matrimonio. E qui rispondo a taluni, di cui non nomino i nomi, che dicono: ma io sono contrario al matrimonio. Ma allora vediamo tutti. Ah. A me dà fastidio prendere l'aereo e andare a Madrid e vedere: ci siamo stufati, siamo due uomini. E così in Portogallo, così in Francia, così in Gran Bretagna, nei paesi scandinavi, ma anche nei paesi dell'est europeo. 40 anni fa gli spagnoli e i portoghesi venivano in Italia per imparare da noi del fuori, oggi siamo noi che dobbiamo imparare da loro. E l'Italia è il primo paese islamico della Lega Araba, c'è la Turchia che vuole essere europea e c'è l'Italia che vuole essere araba. Differenze della storia e della realtà. E da allora passano gli anni e avviene una modifica nel movimento di liberazione omosessuale. Nasce l'ACI gay. E dice: ma che politica, cosa facciamo di politica? Facciamo un divertimento. E così nacquero le salve. Si dimenticò la necessità di andare nella scuola, ci si dimenticò di fare cultura, rivoluzione non violenta, culturale. E la rivendicazione politica dell'emancipazione passò sotto le suole dello scalo. Purché gli omosessuali o simili simpatizzanti andassero in questi posti dalle 8 di sera alle 8 di mattina, facessero quello che desideravano fare, purché riprendessero alle 8 di mattina l'abito di legno, il cappotto di legno, la giacca di legno fatta su misura della imposta normalità. Ma i primi nemici nostri e i primi nemici dell'emancipazione degli e di tutti gli omosessuali non sono gli uomini, sono i nostri stessi correligionari, coloro i quali dicono: ma Nicolino, cosa serve che tutti escono? Viviamo tutti la nostra realtà, anzi tu sei gli ostacoli, ci sei gli ostacoli. Ecco, questa espressione dello schiavo che ha bisogno delle manette del padrone, dello zio Tom, che è onorato di avere i guanti bianchi e dire signor padrone, e la moglie dice non andare contro il padrone, tu porti gli abiti smessi dal padrone, i nostri figli hanno gli abiti smessi dai padroncini. Ecco gli zii Tom, che sono insinuati nei nostri movimenti. Ed è bene che il movimento omosessuale italiano sia variegato, sia strutturato in tante realtà che magari non si parlano, perché è sintomo di vivibilità, di vivacità. Ben vengano le saune, ma non solo saune. Ci deve essere presa di coscienza della nostra schiavitù. Siamo relegati peggio degli ebrei al tempo del nazismo. Oggi, se uno studioso scrive che gli ebrei fanno parte di una religione antropologicamente primitiva per arrivare a Novin, l'unica religione che è la cristiana cattolica, viene cacciato. Se un antropologo scrive che il negro è uno sbaglio di cucina del Dio Padre Eterno, viene cacciato via. Ma in un dibattito sull'omosessualità, che sia ufficiale, che sia rispettato, politicamente corretto come si dice, accanto a me che lotto, che dotto la mia vita, che getto la mia vita per l'emancipazione di tutti gli omosessuali, ci deve essere quello che mi vuole curare, quello che dice che io sono patologico, che sono l'espressione ontica e ontologica, epistemologica, teologica del peccato originale. No, dobbiamo rompere questa cultura, dobbiamo dire basta a questa schiavitù culturale che l'Italia è l'unico paese dei fondatori dei trattati di Roma che non ha ancora risolto l'emancipazione dagli di tutti gli omosessuali. E siamo ancora qui a avere rispetto di un governo omofobo, di un Parlamento omofobo. Ma abbiamo per fortuna un presidente che il 17 maggio riceve una rappresentanza del variegato mondo omosessuale. Quel 17 maggio che è l'espressione dell'AIDAO, giornata contro l'omofobia. Ma esiste in questo paese tutta una rete legata alle parrocchie che ha abbracciato, ha sposato la teoria riparativa di Nicolosi e altri, che attraverso la lobotomia, attraverso l'insulinoterapia, attraverso le scosse elettriche intendono guarire, e lo fanno, gli omosessuali. Io ho episodi raccontati a Padova di giovani universitari anche di 27 anni che sono stati portati dalla famiglia, in particolar modo dalle madri, dallo psichiatra. È un episodio quando il giovane bambino di 27 anni, futuro ingegnere e andato da solo, si è sentito dire dalla psichiatra pagata dalla madre: ma io devo dare una sicurezza a tua madre che ti guarisco, perché è lei che mi paga. 60 anni fa i figli d'Am sono stati buttati nelle piazze, imposti dalla famiglia a farli uscire. Noi non siamo disgraziatamente bravi, non abbiamo questa fortuna. Siamo cacciati dalla famiglia, ci sono suicidi di adolescenti. 40 anni fa, prima del 72, non c'era questa omofobia aperta in Italia. Era un altro tipo di esclusione, non se ne parlava. Oggi se ne parla, ma in senso negativo. Si fa la distinzione. Ci sono ancora libri che dicono che l'omosessuale ha meno testosterone che la lesbica ha meno ormoni femminili. E tutta questa fraseologia, poca barba, pochi peli, voce bassa anziché di voce alta. Ma sono artisti, amano la cultura. Oh, com'è bello avere amici omosessuali, arricchiscono il salotto. Ma io non voglio fare il soprannome, io voglio che si dica che gli omosessuali sono cattivi, sono ladri, sono assassini.
Dai, piccolino, mamma mia,
voglio essere uguale tra i uguali. E sono orgoglioso di essere quello che sono.
Grazie.
No,
venisco a finale.
Visto che stavo approfittando un po' troppo di voi,
ecco,
allora bisogna... Beh, il matrimonio sapete che io sono per me. Oh. Rapporti con radicali italiani, bisogna implementare, bisogna occupare i radicali italiani. Il partito transnazionale è radicale, eccetera, no? Per quanto riguarda gli intersessi, sono contento che c'è stato un intervento molto interessante e che ha cercato sulla tavola questo problema, che la medicina è ancora criminalizzata. Il caso Taormina. Bisogna seguire questa centrale, denunciarla, 1000 denunce al giorno, la si faccia, lo si abbia il coraggio.
Tempo.
Poi, e qui vengo, e concludo, dobbiamo pensare a come risolvere il problema degli omosessuali anziani, insomma, e anche dai giovani omosessuali cacciati dalle famiglie.
Mettiamoli insieme.
Io
proporrei... Ti piacerebbe?
Perché no? Ma ci sono degli omosessuali che hanno delle proprietà.
Grazie, Nicolino.
Un attimo. No, quanto non regalano? A chi lo speranno la loro proprietà?
Ma non ti vedo regalare.
Ecco, dovremmo istituire delle fondazioni per raccogliere queste eredità, costruire delle fondazioni, degli ospizi, dei fate bene fratelli, chiamateli come volete, in cui ci sia la vita omosessuale dalla nascita alla conquista del cielo.
Grazie. Oratoria liturgica, quando sento Nicolino che rappresenta da dire quando finisce Amen, perché è proprio liturgico nella sua oratoria. E devo dire che questa sera avevi qualche soffio, qualche sentimento di, come si chiama quel film famoso americano? Via col vento, no, via col vento, no, quella che scende dalle scale. Quella che scende dalle scale. No, quello lì è troppo difficile da tutti noi. Comunque, grazie per l'intervento, anche l'esercizio oratorio. Allora, la parola adesso ce l'ha Francesco Coirè, che quindi continuiamo il dibattito generale, poi ci sono iscritti Alessandro Comeni e Yuri Goiana. Dopo, alle 19, Riccardo presenterà brevemente il documentario sulla storia del movimento LGBT in Calabria, e poi c'è un rinfresco, come vedete stanno già imbandendo, per il quale vi chiedo di sicuro già da subito di pensare a un contributo per lo, non solo per lo stesso, ma insomma per il congresso.
Mi sono dimenticato del contributo.
Ecco, bravo. Grazie.
Mi iscriverò con 200 euro.
Bravo! L'esercizio di pazienza per la sua oratoria è servito almeno ad acquistare una iscrizione potente. Prego Francesco.
Allora, vabbè, io per chi non lo sapesse vengo da Milano, quest'anno oggi una volta dopo che si è iscritto dal primo anno all'associazione, quest'anno per la prima volta ho accettato di entrare nel direttivo, ma fondamentalmente ho un compito che mi si addice, e quindi ho aiutato nella gestione della comunicazione, soprattutto sulla parte social e web. Dopo farò una breve analisi di quello che è il risultato della nostra parte digitale. Su Milano appunto c'è stata questa bellissima iniziativa di cui ha parlato Yuri, che ha avuto moltissimo successo dal punto di vista di uscita sia mediatica, purtroppo solo all'estero, perché a Milano si è uscito qualcosa ma non tantissimo, all'estero invece il dibattito è andato avanti. È stato appunto il matrimonio celebrato dal sindaco Vega in videoconference con le nostre coppie che hanno preso la cosa assolutamente in modo serio, perché pensavano di essere veramente sposate all'estero e quindi loro si definiscono sposati, cioè ci sono stati banchetti a seguito della cerimonia, c'erano nonne, mamme, amici, la sala era assolutamente gremita e strapiena, quindi assolutamente si sentiva proprio la voglia di conquistare appunto questo diritto che noi tutti crediamo, se siamo qua, essere anche nostro del matrimonio, e quindi visto che questa era la cosa più simile che si avvicinava a questo raggiungimento di questo diritto, loro l'hanno vissuta come se fosse un vero e proprio matrimonio celebrato in Italia, quindi feste, parenti, eccetera. È stata un'esperienza molto bella, che mi viene chiesto tutte le volte che qualcuno mi vede in giro, degli amici, quando è che la ripetiamo, quindi sappiate che per il prossimo San Valentino potremmo fare un bis, ho voluto pensare di fare un bis, sì, l'idea era sempre quella, farla era il 15 febbraio, che era il sabato dopo San Valentino, quindi dava comunque un significato anche molto affettivo. È vero anche, come diceva Yuri, che dal punto di vista di uscite pubbliche o comunque sia di quello che l'associazione ha reso pubblico in questo anno radicale, che è stato comunque breve, l'anno scorso comunque è stato a gennaio, siamo a novembre, quindi non sono nemmeno 11 mesi, è stato fino a gennaio, adesso siamo a metà novembre, non sono nemmeno 11 mesi di anno radicale. È vero che magari siamo usciti poco, che abbiamo saputo spingere poco alcune nostre campagne, però essendo quest'anno per la prima volta in direttivo posso dirvi che il direttivo lavora costantemente, quotidianamente su vari fronti, quindi non è solo quello che poi viene esternalizzato, quello che si fa come associazione, ma c'è tutto un lavoro dietro, soprattutto della presidente, tesoriere, segretario, che comunque sia viene portato avanti durante l'anno. Mi riaggancio quindi alla situazione dei social e di quello che è la parte di digital per vedere un attimo dove andare, nel senso che qualcuno ha parlato come sempre di scioglimento dell'associazione, qualcuno ha parlato di perché appunto non siamo riusciti a conquistare quello per cui l'associazione è nata fondamentalmente. Noi siamo nati con la campagna per il matrimonio gay, quello ancora in Italia noi ce l'abbiamo, quindi non abbiamo portato a compimento quello che era la nostra mozione e la nostra idea originale per cui siamo nati. Quindi assolutamente io mi riallaccio al discorso di Gabriella, la nostra esistenza è fondamentale, quantomeno fondamentale, tornando alle parole di Enzo, anche io non saprei dove andare una volta che ho fatto, ma perché comunque sia non trovo nelle altre associazioni LGBT l'approccio che abbiamo noi alle questioni, quindi sicuramente la nostra presenza sul palcoscenico delle associazioni LGBT è fondamentale, perché nessuno ad oggi riesce a coprire quello che facciamo noi, quello che fa Gabriella per esempio con il gruppo Coppe, che è sempre tenuto molto nascosto, nel senso che non è che ogni sentenza facciamo come altre associazioni che per una sentenza via giornali eccetera. Per esempio sulla questione delle trascrizioni c'è stato un forte dibattito sulla questione degli articoli di Taormina, anche nel direttivo c'è stato un forte dibattito su cosa fare, ma sulla questione delle trascrizioni noi abbiamo preferito non prendere per i fondelli fondamentalmente le coppie dicendo che era fatta, perché non è fatta, cioè non è vero, sono dei palliativi che vengono dati, come diceva Iuri, nessun sindaco, anche quelli che si sono esposti sulla questione trascrizioni contro il fanno, nessuno ha mai detto un matrimonio igualitario, hanno parlato sempre di non civili. Non ci siamo proprio, non siamo sugli stessi binari, quindi noi dobbiamo andare avanti. Abbiamo anche altri spunti che sono arrivati da questo congresso, la questione transnazionale, a parte l'ottimo lavoro fatto durante quest'anno, però è ancora valida e dove dobbiamo spingerla, cioè tutta la questione Africa che è stata gestita in questi anni. Abbiamo avuto dedicato il nostro congresso qualche anno fa, le situazioni lì non sono cambiate, quindi la questione transnazionale va avanti, la situazione russa, quindi tutti i contatti che abbiamo con l'associazione russa che sono venute anche negli scorsi congressi a trovarci, è tutta una questione tutto aperta, non si è esaurita nemmeno quella, e poi ce ne sono altre, vediamo per esempio tutti gli omicidi che stanno succedendo anche oltreoceano, Sud America e America, cioè la questione transnazionale è sempre aperta. Per quanto riguarda la questione intersex, assolutamente vuol dire siamo stati noi a buttare all'ordine le mutilazioni genitali, abbiamo trattato le mutilazioni genitali femminili, ma qua si parla comunque di mutilazioni genitali magari non fisiche, chimiche, però si tratta comunque di mutilazioni genitali, bisogna cercare di ampliare quella risoluzione e cercare comunque di operare su questo aspetto, perché comunque cioè, è nata in casa radicale quella mozione, quindi assolutamente io direi che sei nel posto giusto e nel momento giusto, nel senso che forse se non avessimo avuto i contatti con Michela e poi con te, non è che non avremmo questo punto su cui discutere e su cui iniziare a lavorare per te, assolutamente. Quindi questa è una situazione, un'altra cosa che ci spinge ad andare avanti come associazione e continuare a lavorare. Soprattutto perché dal punto di vista social, purtroppo il sito nuovo è andato online il 24 di marzo, quindi diciamo che si è persi 2 mesi del nostro anno. I risultati sono molto buoni da un punto di vista statistico, nel senso che comunque la situazione è andata molto bene. Le visite arrivano sia direttamente, quindi con ricerca su Google di certi diritti, di parole chiave che comunque ci ricollegano, ma la maggior parte sono certi diritti, sia da Facebook, dai social network, Facebook e Twitter, che sono l'85% Facebook e il 9% Twitter più o meno, quindi che sono paritari, sono oltre 4.000 utenti che arrivano dalla ricerca Google, lo stesso numero più o meno arriva dai social, divisi come vi ho detto, e la stessa cifra arriva anche diretta sul nostro sito digital.com.org, quindi quello è un nostro grande successo, perché comunque sia siamo riusciti, magari non il numero di iscritti, come ci ha dimostrato il tesoriere, però a livello della società siamo riusciti a farci conoscere e far sapere che ci siamo e esistiamo. Le pagine più visitate, ragazzi, qua vi mostrano una cosa sola. Noi siamo nati per delle battaglie assolutamente diverse da quelle delle altre associazioni, quindi battaglie giuridiche, battaglie politiche, e il picco ovviamente delle pagine più visitate è la campagna che abbiamo fatto sull'appello l'appello al Parlamento in occasione del 40 anniversario della sentenza della Corte Costituzionale. Lì c'è stato un piccolo notevolissimo, cioè in quei mesi, da fine aprile a fine maggio, inizio giugno, quando si è riusciti a completare le 1.000 firme, quella pagina sarà, perché comunque l'abbiamo spinta anche con l'annuncio a pagamento su Facebook, eccetera, però riceveva anche 400 visite al giorno. Una nostra pecca è stata che sugli oltre 3.000 rotti contatti a quella pagina abbiamo fatto una fatica boia ad ottenere 1.000 firme. Quindi questo ci deve fare porre delle domande sulla nostra comunicazione: o l'appello era troppo lungo, o non si capiva, o c'era qualcosa. Quindi 3.500 persone sono arrivate su quella pagina e dopo un mese rotti siamo riusciti a far firmare 1.000 persone. Quindi se gli altri 2.000 hanno preferito fare altro e non firmare quell'appello, forse o non lo condividevano, oppure era troppo lungo, era posto male, oppure non si capiva bene dove si poteva firmare. Comunque già una soluzione bisogna trovarla. E altra pagina che ha ricevuto un sacco di visite è stata quella di affermazione civile, quindi anche lì questioni legate ai diritti, questioni legate al riconoscimento dei diritti delle coppie, e è vero che anche quella è stata spinta abbastanza su Facebook tramite le foto delle coppie con le loro storie e le puntate di affermazione civile sul gruppo di Facebook, sulla pagina Facebook. Però una domanda ce l'abbiamo, dobbiamo porre su perché la pagina della campagna iscrizione Express for Sex invece è sotto come visite la pagina iscrivito, la pagina contatti che siamo. Quindi è vero che non l'abbiamo spinta inizialmente molto, nel senso che noi ci credevamo molto, però forse era una campagna che il pubblico dell'associazione di certi diritti o non ha capito o non ha gradito. Quindi abbiamo visto anche come riscontro sulle iscrizioni che nel periodo in cui abbiamo fatto quella campagna non ci sono state delle forti iscrizioni da quella campagna. Quindi per noi era una campagna di liberazione sessuale, noi l'abbiamo vissuta così, cioè libera il sesso, libera il corpo, libera tutte le tue fantasie, perché non c'è nulla di male nella tua sessualità, in quello che ti piace e nel modo in cui ami fare sesso. I nostri iscritti o comunque i nostri simpatizzanti che l'hanno ricevuta da Facebook piuttosto che dal sito non l'hanno pensato assolutamente così. Quindi sicuramente abbiamo visto che il nostro pubblico predilige le nostre azioni civili, il nostro contatto con qualsiasi forma di governo, cercare di fare advocacy su alcune questioni parlamentari piuttosto che gli appelli, magari messi in un altro modo, visto che abbiamo visto che nonostante tutte quelle visite, le 1000 firme, abbiamo faticato un attimo ad averle. Un suggerimento che do per il futuro è, visto questo interesse, visto lo studio di quelli che sono i nostri follower web e social, è quello di preparare magari dei manuali. Gabriella l'aveva già preparato, mi sembra, che è quello sul matrimonio, quindi tutte le istituzioni su dove sposarsi, come sposarsi all'estero, eccetera. Quindi quello assolutamente pubblicarlo sulle nostre pagine, perché se la gente arriva da noi per la campagna di affermazione civile, vuol dire che questo desiderio di affermarsi come coppia c'è, soprattutto dopo che pubblicizzi tutta la campagna con le storie delle coppie. Quindi magari si aspettavano anche di trovare una risposta a come faccio a sposarmi, non solo i giorni si è sposati in Portogallo e adesso il suo fidanzato, che non era cittadino europeo, può chiedere per lo stesso giorno. Quindi allarghiamo, facciamo anche, mettiamo, visto che il materiale è già pronto, Gabriella l'aveva già fatto, cerchiamo di mettere sul sito appunto il manuale su dove sposarsi, e sicuramente se Alessandro accetterà, io chiederei a lui anche del materiale sulla questione intersex, che già ci passa Michela sicuramente, però fare tipo degli short, delle storie, cioè partire da che cosa vuol dire intersessuale, chi sono le persone intersessuali. Quindi partiamo proprio dalla base, perché sicuramente anche su questo argomento, anche nel mondo LGBTQ, l'ignoranza c'è. Quindi assolutamente partiamo dalla base, come se si dovesse spiegare a un bambino, e lanciamo anche, se tu sei d'accordo, questa campagna. Quindi queste sono le mie proposte per il prossimo anno. Assolutamente non si chiude.
Grazie per l'intervento. Allora, vi ricordo che in questo congresso sono presenti in 5 osservatori e 28 iscritti, e abbiamo raccolto fino adesso 240 euro di contributi. Spero che attraverso il sito www.certidiritti.org arrivino centinaia di migliaia di euro e decine di migliaia di iscritti, o comunque tutti lo possono fare, è molto semplice, tutti lo possono fare. Adesso, prima di dare la parola ad Alessandro Comeni, che voleva aggiungere qualcosa rispetto al suo intervento, e noi volentieri gli diamo la parola, penso che sarà utile per tutti noi vedere un video che proprio di intersezioni, di intersex parla.
Perché non abbiamo inserito l'audio? Adesso lo inseriamo adesso.
My name is Nanny Mitchell.
My name is Ian Atwood.
My name is Leanne Simon.
Hi,
Hi, my name is Intelisim Mugwena.
My name is Alexandra. I'm from Austria and I'm 36 years old. And the day I was born, the doctor couldn't say if I was boy or a girl. They saw I had a two small penis and they discovered that I have XY chromosomes and I have internal testes.
I went ahead and had surgery to remove the internal and descending testes. I was not told that they were actually moving, but rather I was told I had cancer. I actually had internal testes and XY, or typically male, chromosomes.
Che sta girando praticamente per il mondo a raccogliere interviste di persone intersessuali che si vogliono raccontare. E questo è diciamo un estratto di tutte le persone, una piccolissima parte di tutte le persone raccolte nel mondo che ha fatto questo montaggio.
Gli italiani non ce l'hanno perché?
Italiani non ce ne sono adesso, è stata fatta un'intervista ultimamente e non sono io, però al momento del filmato non c'erano italiani. Però come avete avuto modo di sentire, ovviamente è in inglese. I sottotitoli che avete visto li ha fatti il mio gruppo, cioè Intersezioni. Intersezioni si sta preoccupando di reperire materiale in giro per il mondo da tutte quelle associazioni che fanno attivismo da un tot di tempo, di sottotitolarlo e diffonderlo e poterlo usare anche qua per fare attivismo. Tutto questo io voglio far notare dal 2009 in maniera completamente autofinanziata, cioè nessuno ci paga per fare questa cosa, noi ci sbattiamo come dei matti per andare in giro a cercare chi può avere le competenze per aiutarci. Dal filmato avete visto, ci sono critiche dei diretti interessati su quello che sono gli interventi chirurgici. Ora, io prima avevo poco tempo, eravamo alle confine limiti del pranzo, per cui ho fatto un bignami resecato molto del mio intervento e non sono sceso nei particolari per l'appunto che trattano gli interventi. Non ho neanche raccontato di me. Ora, potrebbe essere ottimo fare un'altra volta un bignami, porca paletta, della mia storia, perché si incastra benissimo nei filmati, quindi ve lo faccio io il filmato in italiano, l'intervista in italiano. Allora, io sono una persona intersessuale che ha sono etichettabile con due sindromi, ok, dal punto di vista medico. Io sono ovotestis, cioè ho tessuto testicolare e ovarico insieme, e ho un mosaicismo cromosomico, per cui non ho né XX né XY.
Cioè
io sono esattamente una chimera o un ermafrodita puro, vero, come viene definito la mia condizione. Sono cioè quella linea bianca immaginaria che si pensa stia lì a dividere il maschile dal femminile. Io sono proprio la linea. Le persone come me ad oggi, se le indagini prenatali insomma sono volte anche a sondare la parte cromosomica, non nascono più. Io sono uno di quei soggetti sottoposti ad aborto selettivo. Il resto degli interventi che vengono fatti sui bambini, molto spesso, come viene detto anche nel filmato, sono soltanto di ordine estetico, perché servono semplicemente a rendere i genitali accettabili per quelle che sono le aspettative che la società ha nei confronti del nascituro. Infatti, questa è una cosa che vi dico, ma sapete benissimo, appena nasce un bambino, la prima domanda, o appena si scopre di aspettare un bambino, la prima domanda è: o il maschio o il femmina? È la prima cosa che si domanda. E quindi questo crea pressione anche nei confronti dei genitori, che hanno poi la tutela giuridica di cui parlavamo prima. Per farvi capire quanto questi interventi chirurgici siano devastanti, l'unico modo è la testimonianza diretta delle persone interessate. La mia testimonianza non può essere di questo tipo, perché io non ho subito intervento chirurgico, ma ho subito trattamenti ormonali per 16 anni della mia vita che hanno completamente devastato il mio organismo. Quindi io nasco con un organismo che aveva un suo equilibrio tranquillo, okay, semplicemente inaccettabile per la classe medica, secondo loro incompatibile con la vita. Come raccontavo all'unione, al direttivo, secondo i medici io non avrei mai raggiunto l'età di 30 anni. Quando l'ho raggiunto mi hanno detto: vabbè, è un caso, ma tanto non arrivi ai 35. Quando sono arrivato ai 35 mi hanno detto: oh, è veramente un caso, però tanto non arriverai a 40. Io ho 41 anni e non solo sono ancora vivo, ma sono sano, non facendo terapia, non facendo terapia. Quindi sono proprio la negazione totale, la dimostrazione totale che sbagliano, ok? Ora, ci sono molte condizioni che interessano anche situazioni che hanno a che fare davvero con la salute, perché l'apparato genitale è strettamente correlato con altri apparati, mi viene in mente l'urinario per esempio, no? Per cui ci sono delle condizioni per le quali è necessario intervenire. Il problema è che quando si arriva a intervenire su queste condizioni necessarie, spesso, visto che siamo lì, diamo anche una scorciatina a quello che ci pare troppo lungo. Questa è la politica che viene usata, perché la valutazione ancora oggi nel 2014 per quello che riguarda il genere, cioè il sesso da attribuire a questi bambini, è la performatività. Cioè, questa è la cosa principale, quindi si va lì banalmente con il centimetro e si misura se questo piccolo pene, quando si tratta di genitali ambigui, sarà performativo, sarà sufficiente per avere poi un'attività sessuale maschile, ovviamente tipo eterosessuale, perché questo è quello che pensano, perché la seconda cosa che vanno a valutare è la capacità procreativa. La seconda, però, mi fa notare bene. Perché pare che per loro, nascondendosi dietro a varie cose che non hanno tempo di approfondire, se una persona è portatore di pene è per forza maschio. E io ritorno lì, ci sono le persone transessuali a confessare tutto ciò, ma ce ne dimentichiamo perché comunque sono catalogate come persone malate mentalmente, quindi non sono da prendere in considerazione. Per dimostrarvi, sono disposto a leggere una cosa che ho trovato su internet, proprio mentre ero qui che ascoltavo gli altri relatori, per dimostrarvi quanto siano assurdi questi interventi chirurgici, vi sto per leggere una piccola parte che ho trovato sul sito dell'Università di Bologna, tanto è su internet, è pubblico. Università di Bologna. Io ho semplicemente googolato gonadico, ok? E mi è arrivato questo disturbi della differenziazione sessuale, tanto per riconfermare quello che dicevamo prima, e c'è un elenco di varie sindromi, appunto, tutte sindromi. La cosa buffa è che, per esempio, io che sono la famosa linea bianca, un pezzo a due cose, sono catalogato. Ora mi ritrovo, DSD ovo testicolare, sono catalogato nel 46XY, mentre invece l'altra mia, anche l'ovo testis, che è la traduzione, è catalogata nel 46XX, cioè mi hanno messo da tutte e due le parti. Dopodiché, non riesco a ritrovarlo, però la mia caratteristica cromosomica, che è il mosaicismo, è invece catalogato nel femminile. Quindi neanche loro lo sanno, però hanno fatto comunque una piantina che divideva il maschile dal femminile, dove non sapevano, quello che non sapevano collocare l'hanno collocato sia di qua che di là. Non si sa bene in base a cosa. Dopodiché vi leggo un'altra parte. Facendo una premessa, la prassi medica nei confronti soprattutto delle bambine che hanno tessuto testicolare, cioè mi riferisco in particolare alla sindrome di Morris, bambine perché all'aspetto esteriore hanno degli organi genitali perfettamente femminili, ma hanno come gonadi dei testicoli, la profilassi medica prescriveva fino a ieri, che in buona parte, viene praticata anche oggi, l'asportazione di questi testicoli delle donne. Questo succede con l'ovo testis, questo succede con la stragrande maggioranza delle condizioni intersessuali. Ovviamente l'asportazione delle gonadi comporta la dipendenza farmacologica da ormoni di sintesi a vita. Okay? Questo per forza, perché gli ormoni sessuali servono anche ad altre cose, non solo per i caratteri sessuali, servono per esempio all'osteosintesi, quando le donne vanno in menopausa si sa che subiscono, spesso vanno incontro all'osteoporosi, proprio per questo motivo. Vi leggo questo piccolo trafiletto perché è veramente curioso. La terapia rivolta alle ragazze, per l'appunto, affette da CAIS, che è una insensibilità all'androgeno sostanzialmente, totale. Le ragazze affette da CAIS hanno un aumento, seppur basso, del rischio di cancerizzazione testicolare. Quindi, nella nostra clinica, è prassi consigliare la rimozione chirurgica per via laparoscopica delle gonadi e il trattamento medico con somministrazione quotidiana di estrogeni fin dalla pubertà per sviluppare e mantenere le caratteristiche sessuali secondarie femminili. Ora, queste bambine vengono operate intorno all'anno di età. Loro non si preoccupano di quale sia l'identità sessuale di queste persone, di identità di genere. Non se ne preoccupano minimamente. Seguito, cioè continuo. Nei neonati affetti con PAIS, cioè parziale insensibilità agli androgeni, la decisione dell'attribuzione del sesso dipende largamente dall'aspetto dei genitali esterni. Se sono sufficientemente mascolinizzati da permettere rapporti sessuali in un ruolo maschile, sono allevati come maschi. altrimenti viene attribuito il sesso femminile e successivamente potranno effettuare qualora necessario interventi di femminilizzazione genitale. No, io, cioè, questa è l'Università di Bologna, questa è la pratica sui bambini.
Eugenetica.
Questa è eugenetica pura. Se poi pensiamo alla selezione al momento della diagnosi della
tale. In tutte le strutture mediche.
Non ti si sente, non hai il microfono. Ci sono ovviamente delle condizioni in cui il rischio di sviluppo di cancro è un po' più alto. Ora, siccome in Italia noi non abbiamo, perché non ci interessa raccogliere dati su questo tipo di argomento, non abbiamo dati italiani, però abbiamo dati americani. Noi sappiamo dall'America, che ci racconta tante bellissime cose, compreso la cosa descritta all'inizio del filmato, cioè che un bambino su 2000 circa nasce intersessuale, non siamo così rari, un bambino su 2000. C'è solo Firenze, che perché alla fine è un paese, c'è 58 persone, insomma, non è che siamo, cioè, ci sono, quante in Italia, quanti siamo?
60 milioni.
Ecco, fate un po' il calcolo, uno su 2000, siamo una città, se ci lasciano nascere. Allora, ci sono delle situazioni in cui è più alto il rischio, ma questo più alto rischio, le statistiche americane ci dicono che si avvicina molto alla percentuale di probabilità di rischio di cancro al seno delle donne. Io non ho mai sentito di parlare di una profilassi che preveda l'asportazione delle mammelle a tutte le donne. Io non ne ho mai sentito parlare, se voi ne avete sentito parlare ditemelo perché mi consolerete. Per noi viene praticata questa cosa, con la scusa di, no guardi signora, suo figlio potrà avere un cancro, sua figlia non arriverà, come hanno detto a me, a 30 anni. Poi non arriverà a 35, poi non arriverà a 40. I genitori non hanno informazioni. Quello che io chiedo quando vado in giro a parlare è di diffondere l'informazione. Anche voi lo potete fare tranquillamente. Il mio gruppo fa un sacco di attività. Ripeto, non abbiamo finanziamenti di nessun tipo. Non, al momento non li stiamo cercando, cioè li cerchiamo per le iniziative, non per noi. Ne facciamo tanti, per esempio uno, e qui ci infila una piccola nota di critica, ritorno un attimo sul politico. Siamo entrati a far parte di un tavolo di consulta, era stato costituito nel Comune di Firenze, una consulta per le questioni LGBT. Noi siamo riusciti a intanto a entrare, perché fino a poco tempo fa presso le istituzioni si potevano interfacciare soltanto quelle realtà che erano state costituite in associazione. Quindi con uno statuto depositato. Noi non lo siamo, noi siamo un collettivo perché ci siamo ribellati dopo terribili esperienze alle logiche associative. E nonostante ci siamo scelti abbiamo difficoltà anche noi a pensare di costituirci associazione, ma siamo riusciti comunque a entrare a questo tavolo di consulta. Ci siamo entrati, abbiamo lavorato benissimo per un paio d'anni, abbiamo fatto un sacco di pratiche belle, fra cui l'iscrizione alla rete Reti, di cui fa parte il Comune di Firenze, abbiamo collaborato anche noi, se non che al momento del cambio della giunta, perché il nostro sindaco è diventato Presidente del Consiglio e ha di fatto passato il testimone al suo delfino, non ho neanche io paura di denuncia perché è la realtà dei fatti, si è insediata la nuova giunta e la presidenza di questa consulta è passata in automatico all'assessore per l'opportunità, in automatico. Quindi è stata convocata la consulta perché venisse presentata a questo nuovo presidente, questo avviene diversi mesi fa, e questo presidente ci ascolta, questa donna, con molta attenzione, molto collaborativa, simpatica e disponibile. Di fatto però noi che avevamo un appuntamento mensile per la programmazione dei lavori, per il confronto e per quant'altro, stiamo ancora aspettando che venga di nuovo convocata questa consulta. E piccola ciliegina sulla torta, quando nella nostra giunta comunale fiorentina è arrivato il momento di votare per decidere se ammettere o no le trascrizioni dei matrimoni omosessuali contratti all'estero, la nostra assessora alle pari opportunità, nonché presidente della consulta, si è astenuta dalla votazione. Traete voi le conseguenze. Ora, noi, ripeto, facciamo tante iniziative come gruppo, nonostante i limiti imposti dal fatto di non essere associazione, nonostante la realtà sul territorio non sia proprio Florida, e facciamo veramente di tutto, compreso fare formazione e informazione nelle scuole, fare formazione e informazione nei presidi ospedalieri. Io sono stato a fare formazione e informazione ad un corso di aggiornamento sindacale per la Polizia di Stato. Ci muoviamo, facciamo veramente tantissime cose. Una è quella di sottotitolare materiale che arriva dall'estero. Quindi, siccome abbiamo un sito su cui tutto quanto viene sistematicamente pubblicato, io invito tutti ad andare a visitare questo suddetto sito, che ha un indirizzo anche molto facile, che è www.intersezioni, ovviamente con la X di intersex.it, e andare a leggere articoli e diffondere, perché quello che vogliamo fare adesso è informazione. Più la gente sa che noi esistiamo, più la gente si rende conto che non siamo neanche da buttare via, e più alla fine forse cambierà, riusciremo a cambiare qualcosa. Io spero di riuscire a vedere qualche cambiamento nell'arco della mia vita. Ripeto, 41 anni, e spero sinceramente, ce la sto mettendo tutta, spero di vedere cambiare qualcosa. Godiamoci il prossimo filmato. Grazie.
So easy.
people like myself. And I realised there were 19,000 affected with this. And it blew my mind. And I was so happy, so, so unbelievably happy. And but then that turned to anger. Why is I not told? Why have I been kept from me? Why were my parents not told this? Why did I grow up in a world of shadow and shame? It shouldn't have to be like that. I just think that we all need to unite, be together, come together in love, support, understanding, care for each other, be there to lean on each other when we need it, and to move the world forward into a position where children and parents do not feel alone and alienated. No, body is shameful.
Bene è una parola impegnativa, diciamo, è molto intenso, sono documenti molto intensi che secondo me fanno molto riflettere e sui quali ci sarebbe molto lavoro da fare. Ci sarebbe davvero molto 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 lavoro da fare. Questa nostra scelta di aprire questo fronte insieme a Intersezioni è una cosa che mi riempie anche di responsabilità, che ci dovrebbe riempire di responsabilità, perché come associazione ci stiamo caricando di un peso da 90, insomma. Ma è necessario farlo. Secondo me è necessario e doveroso farlo, perché siamo di fronte a una cosa esattamente come accadeva e come ancora accade con le persone transessuali che vengono mutilate semplicemente per accettare una finta imposizione della legge, perché la legge non impone niente, come abbiamo visto. In questo caso è ancora peggio perché si tratta proprio di ricostruire tutto una cultura che sta dietro queste scelte così terribili. Quindi insomma, io sono molto contento di aver conosciuto Alessandro in questo congresso, ma sono anche molto molto molto, come dire, responsabilizzato da questo passo che stiamo facendo, perché non sarà facile, dovremmo lavorarci molto come associazione e ritengo che sia un lavoro che si debba fare. No, Nicolino Sosoni ha parlato già troppo, grazie. La parola adesso è a Riccardo, il nostro Riccardo. La parola è a Riccardo che ci presenta il documentario che noi vedremo. Dopo il documentario Merenda.
No, prima c'è il video.
Tutti insieme.
Allora, il documentario è stato realizzato per da Liberi TV per l'ottavo congresso dell'Associazione Radicali Certi Diritti. È una documentazione storica su come il movimento LGBT si sia evoluto in Calabria, partendo dalla fondazione della prima associazione LGBT calabrese, fino poi ad arrivare all'evolversi del tutto, fino ad arrivare ad oggi dove siamo in questo momento. E l'importanza della storia rappresenta non soltanto un interesse di Liberi TV, ma un interesse personale, perché anche noi facciamo la storia tutti i giorni, la stiamo facendo qui in questo momento, quindi documentare quello che è stato in questi anni la battaglia per i diritti civili di tutte le sigle della componente LGBT *... è importante, perché sono battaglie di civiltà, di laicità, e soprattutto rappresentano un pezzo importante della nostra vita. Infatti in queste interviste voi vedrete le testimonianze, che poi sono quelle di persone che hanno vissuto sulla propria pelle le discriminazioni, i cambiamenti, che anche oggi, attraverso anche le testimonianze delle persone che ci hanno voluto donare, io stesso credo che il lavoro da fare è ancora lungo, ma ci porta a capire che non siamo soli, e non essere soli è una cosa importante. Quindi buona visione di questo piccolo documentario e niente, grazie.
Grazie, buona visione, come ha detto Riccardo, e poi buon refresco, e poi buon direttivo al direttivo che è convocato qui per le 20:30, e buona contribuzione, perché noi siamo sempre qui per raccogliere anche i vostri contributi. Grazie. Sempre.
Sì. vedi bella ma non sei trasparente.
È il 15 aprile 1971, quando a Torino nasce il FORI, Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, la prima associazione attiva per i diritti degli omosessuali. Fondata da Angelo Pezzana, attivista e politico italiano, il FORI fu la prima associazione del Movimento di Liberazione Omosessuale Italiano. Da allora, nel corso degli anni successivi, si moltiplicarono in Italia le associazioni e i movimenti spontanei dei cittadini che diedero vita a importanti realtà come quella di Arcigay, Certi Diritti, Argedo, Famiglia Arcobaleno. Ma fu solo nel 2001, e più precisamente il 21 novembre di quell'anno, che a Cosenza, davanti a un notaio, prende vita EOS Calabria, prima associazione di cultura omosessuale calabrese. Federico Germinara è uno dei fondatori.
Era quello di iniziare a cambiare e creare degli spazi di vivibilità per le persone omosessuali. Quindi abbiamo avuto il placet di una associazione ARCI provinciale che ci aveva dato anche in Anuso una stanza che però non riuscivamo a mantenere perché aveva un costo e quindi poi il salto di qualità si ebbe quando dopo durante la campagna elettorale con la Catizzone era mi pare il 2005 e si era candidato uno dei nostri con era nella lista della Catizzone, Stefano Storia, che all'epoca ricopriva il ruolo di vicepresidente dell'associazione e in seguito, a seguito di questa candidatura, ci diedero la sede che è quella che tuttora ARCI-GAY ha a disposizione e la sfida è stata proprio la location perché la Catizzone proprio diciamo sulla falsariga di quella politica che aveva già intrapreso il precedente sindaco Giacomo Mancini, volle inserire l'ARCI-GAY all'interno della Casa delle Culture proprio per una riqualificazione del centro storico.
Ormai 2-3 anni fa, quindi prima del nostro direttivo faccio manifestazioni in piazza piuttosto che flash mob, piuttosto che lezioni all'università,
degustazioni,
abbiamo avuto un po' di tutto, lezioni all'università, quindi incontri con universitari, quindi insomma stiamo spaziando abbastanza anche perché c'è un'ottima risposta di ciò che ci sta intorno, quindi professori universitari che ti invitano nella loro lezione a parlare di LGBT con i loro alunni, lasciandoti carta bianca, perché per 2 anni di fila abbiamo avuto un'aula a nostra completa disposizione, cioè sedete lì in cattedra e parlate, il che vuol dire tanto, insomma, la libertà di dire tutto quello che vuoi senza censura, dei ragazzi che studiano poi scienze sociali, quindi studiano comunque per diventare assistenti sociali, una cosa molto importante.
Come diceva Lavinia, anche la Calabria ha visto il suo primo Gay Pride. Ad ospitare il Colorado Corteo e i suoi più di 6.000 partecipanti è stata la città di Reggio Calabria con lo slogan "Piccano non peccano". Le persone hanno assistito alla sfilata dei carri e al conclusivo discorso dal palco delle associazioni che hanno formato il comitato Pride Calabrese. L'avvocato Lucio Nattola, presidente e fondatore del comitato Arcigay Due Mari di Reggio Calabria, oltre ad essere consigliere nazionale di Arcigay, è la persona più indicata a quale chiedere il come si è arrivati ad un tale risultato.
Allora, intanto quando io sono arrivato in Arcigay, o meglio, il mio arrivo in Arcigay è dovuto a una realtà, tipo, perché ero fidanzato con un ragazzo, Giovanni, che, col quale c'era questa intesa proprio di attività e azione del sociale. Vivevo il mio periodo di coming out, quindi ero anche io preso e compreso dai miei problemi e dalle mie sofferenze. Abbiamo deciso di iniziare ad interessarci per Cigari e iniziare a prendere qualche contatto. Ci siamo ritrovati nel giro di pochissimo tempo a Reggio con loro fratelli, Enrico Cerminara e altri dell'allora direttivo del Comitato Cosentino, i quali ci spiegavano un po' come è la struttura dell'associazione e quali potevano essere i primi passi da compiere rispetto alla vera e propria istituzione del Comitato. Quindi possiamo dire che l'azione del Comitato Civico ormai nasce però in due persone, cioè me e il mio compagno, che stanno insieme in un'operazione canonica. Quindi tutto questo succedeva alla fine del 2008, o meglio, dopo, no, all'inizio del 2008, con una serie di appunto svelamenti personali e sociali, perché c'era una realtà un po' diversa rispetto a quella che c'è questa. Adesso c'erano vari gruppi di persone omosessuali che si situazione un po' al limite che non poteva mai rappresentare le direzioni del cinema di persone in generale, in particolare per le persone sessuali.
Marco Marchese è impegnato da più di 20 anni nella difesa dei diritti civili delle persone della comunità LGBT e non solo. È impegnato sindacalmente con la CGIL in quanto fa parte del direttivo regionale. Ha costituito l'osservatorio sulle politiche di genere e pari opportunità che ha sede a Catanzaro ed è componente del direttivo nazionale dell'associazione radicale Certi Diritti.
Uno su tutti che mi ispira devo dire alla mia musa, e sicuramente Nelson Mandela, che da poco tempo non c'è più, e penso che sia il personaggio più alto per quanto riguarda la difesa dei diritti civili. La difesa dei diritti civili a 360 gradi, non soltanto in un settore dei diritti civili. Poi Nelson Mandela ha introdotto il matrimonio egualitario in Sudafrica, nonostante il Sudafrica poi abbia tutta una serie di problemi, perché è un paese che possiamo considerare ancora con un alto tasso di omofobia, nonostante sia stato legalizzato e aumentato il matrimonio anche fra persone dello stesso sesso. Nelson Mandela in ogni caso sì, posso dire assolutamente che rappresenta un mito.
Ed in tutti questi anni, come hanno fatto le persone della comunità LGBT a comunicare fra loro, rimanendo in contatto e moltiplicando gli sforzi per costruire una rete sempre più vasta? E lo abbiamo chiesto ad Andrea Gargano, esperto in nuovi media e comunicazioni, anche lui impegnato nella difesa dei diritti civili della comunità LGBT.
L'unico modo di scaricare le funzioni era sublimare tramite rete, si cercava comunque gente della zona, perché abitava in una città era già un problema minore, però chi abitava in piccole città, in piccoli centri, sicuramente l'unico modo per poter sfogare queste smanie, diciamo, era solo via posta. Poi ovviamente chi era anche difficile riuscire a sapere con chi si stava parlando, non si aveva voce, non si avevano le possibilità di fotografie, o meglio. Qualcuno tramite termoposta, quando rispondeva, inviava la propria fotografia. Ovviamente era impossibile inviare fotografie di parti intime come avviene oggi con i nuovi sistemi di comunicazione, per il semplice motivo che le fotografie andavano sviluppate nei negozi e per cui chiunque sviluppasse le fotografie vedeva ovviamente il contenuto di questa fotografia. Per cui a massimo ce ne andavano delle caste, dei casti in primi piani o delle persone vestite per intero, massimo di foto di gente al mare, per cui c'era un primo approccio, diciamo, visivo. Ovviamente non è la stessa cosa di come avviene adesso. Inoltre, per quanto riguarda la voce, l'unico modo era se tutti e due si accordavano per chiamarsi, a volta tramite le lettere ci si metteva d'accordo, si dava un numero di telefono e non si dava anche un orario in cui poter chiamare. Però anche spesso gli annunci che erano già per guardare gli annunci all'interno del mercatone, alcune TV regionali avevano anche il televisore, anche se in Calabria non ce l'ha avuto praticamente nessuno, comunque è stato per un breve periodo perché il video arrivava molto dopo sulle reti locali, per cui gli annunci erano scarsi e si poteva rimanere sul cartaceo, quindi c'era ancora un gusto differente sia nell'inviare sia nel ricevere.
Io inizierò con la domanda come è nata democrazia, quindi puoi rispondere tu assoluta.
Sì, allora, dunque democrazia nasce nel 2009, la fine del 2009, e diciamo dal bisogno di comunicare, una forma di fare attivismo che fino a quel momento, almeno nell'ambiente cosentino, non c'era. Questo modo di fare attivismo, diciamo che ha sempre una certa avversione verso il concetto di diversità, perché l'omosessualità è sostanzialmente una caratteristica a parte degli occhi verdi, degli occhi castani, del gusto, del colore preferito. Quindi se le persone che hanno gli occhi castani o le persone che hanno gli occhi verdi non vengono definiti diversi, perché i diversi dovrebbero essere gli omosessuali? Ecco, questa è una delle caratteristiche principali del nostro movimento, uno dei principi su cui si basa. Detto ciò, comunque tengo a sottolineare che il concetto di diversità per democrazia non è un concetto è chiuso, non è un concetto che non deve esistere, perché la diversità resta comunque una ricchezza. Grazie alla diversità noi possiamo imparare dalle persone. Quello che Lucrezia non accetta è la diversità come forma di discriminazione, come discriminante.
Certo, perfetto. Tu, Domenico, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, io voglio dire che quando si parla di diversità, generalmente, soprattutto se siamo noi omosessuali a definirci diversi, generalmente ci si definisce diversi da quello che viene considerata una norma. Quindi definire l'omosessualità una diversità è implicitamente definire l'omosessualità come la norma, come la regola, la normalità. E i diversi dalla norma, dalla regola, gli omosessuali, quindi per questo non ci piace questa definizione di diverso.
Esatto.
E spesso la utilizziamo noi omosessuali stessi, secondo noi democrazia al nostro discapito, perché alla fine è una cosa che ci fa più male che bene a livello di comunicazione.